Capitolo terzo. Il Siachal e l'intimazione della missione profetica. Data la posizione di Baha'u'llah fra i Babi, fu naturale che il 15 agosto 1852, quando tre giovani Babi, che la fucilazione del loro amato maestro aveva fatto uscire di senno, attentarono alla vita dello Shah Nasiruddin con armi caricate con proiettili che non avrebbero potuto uccidere altro che un passerotto, le ire del sovrano, dei suoi congiunti e dei suoi sostenitori, giustamente indignati da questo atto criminoso, convergessero contro Baha'u'llah. Ma i tre giovani avevano agito di propria iniziativa, in un raptus di follia prodotto dal dolore per la recente morte della loro guida spirituale e contro l'obbligo dell'obbedienza alle autorità governative e dell'amore della pace inculcato dal Bab e poi sempre anche da Baha'u'llah. E quindi Baha'u'llah era del tutto innocente da qualunque colpa o responsabilità per quell'evento. L'attentato scatenò contro i Babi un'ondata di persecuzioni senza precedenti. Tali furono gli orrori perpetrati in quei giorni nella capitale e in tutto il paese, che echi ne giunsero anche in Occidente, suscitando sdegno e compassione per i poveri innocenti così duramente colpiti. Un documento emblematico è una lettera scritta il 29 agosto 1852 dal capitano Alfred von Gumens, un ufficiale austriaco che era al servizio dello Shah, il quale rimase così disgustato e inorridito davanti alle crudeltà che fu costretto a vedere, che rassegnò le dimissioni e ritornò in patria. Ecco la sua lettera. Caro amico, la mia ultima lettera del 20 ultimo scorso faceva menzione dell'attentato contro il re. Ti comunicherò ora i risultati dell'interrogatorio al quale furono sottoposti i due criminali. Nonostante le terribili torture inflitte, l'interrogatorio non estorse alcuna confessione comprensibile. I fanatici hanno tenuto la bocca chiusa, anche quando, con tenaglie roventi e la ruota da tortura, essi cercarono di scoprire il principale cospiratore. Ma seguimi, amico mio, tu che affermi di avere un cuore e un'etica europea. Seguimi presso quegli sventurati, che con gli occhi strappati devono mangiare sul luogo del delitto senza alcuna salsa le loro stesse orecchie amputate, ai quali sono strappati i denti con inumana violenza per mano del carnefice, o i cui crani nudi sono letteralmente schiacciati a colpi di martello, o là dove il bazar è illuminato da vittime infelici, perché a destra e a manca la gente scava profondi buchi nel loro petto e nelle loro spalle e introduce nelle ferite stoppini accesi. Ho visto alcuni trascinati in catene per il bazar, preceduti da una banda militare, i cui stoppini si erano bruciati così profondamente che il grasso friggeva convulsamente nella ferita come in una lampada appena spenta. Non di rado succede che l'instancabile ingegnosità degli orientali conduca a nuove torture. Hanno scorticato ai Babi la pianta dei piedi, immerso le ferite in olio bollente, ferrato i piedi come zoccoli di cavallo e costretto le vittime a correre. La vittima non si lascia sfuggire un grido. Il fanatico sopporta il tormento in un tetro silenzio, coi sensi obnubilati. Ora deve correre. Il corpo non può sopportare quello che l'anima ha sopportato. Egli cade. Dagli il colpo di grazia. Liberalo dal suo dolore. No, il carnefice fa sibilare la frusta e l'ho visto con i miei occhi. La vittima infelice di 100 torture corre. Questo è l'inizio della fine. In quanto alla fine, appendono i corpi bruciacchiati e crivellati per le mani e i piedi ad un albero, a testa in giù, e ogni persiano può provare a sazietà la propria abilità nel tiro da una distanza fissa, ma non troppo breve, su una nobile preda posta a sua disposizione. ho visto cadaveri colpiti quasi da 150 colpi. Dopo morti, i babì sono squartati in due e le due parti sono inchiodate alla porta della città o gettate nella piana, in pasto ai cani e agli sciacalli. Così la punizione si estende anche oltre i limiti di questo mondo amaro, perché i musulmani, che non siano stati sepolti, non hanno il diritto di entrare nel paradiso del profeta. Tutta la mia anima si rivolta contro una tale infamia, contro tali abominazioni, che a giudizio di tutti si verificano attualmente, e perciò non manterrò più rapporti con il teatro di tali crimini. In seguito, Ernest Renan parlò di una grande strage perpetrata in un solo giorno di persecuzione a Teheran nell'agosto del 1852, definendolo un giorno che non ha pari forse nella storia del mondo. E secondo Myron Henry Phelps, in quel periodo furono martirizzate ben 10.000 persone. Influenti personaggi della capitale avvertirono Baha'u'llah dell'attentato e dei pericoli che si addensavano attorno a lui e gli offersero protezione e rifugio fino al momento in cui le acque non si fossero calmate. Ma Baha'u'llah, innocente da ogni colpa, respinse le loro offerte di aiuto e subito si diresse da solo a cavallo verso la capitale per difendersi personalmente a corte dalle ingiuste accuse. Fu immediatamente arrestato, fatto scendere da cavallo e condotto a piedi nudi e a capo scoperto nella canicola estiva ed esposto all'ubidrio della gente fino alla capitale. Quando il corteo era giunto nei pressi della prigione in cui era stato deciso di rinchiuderlo, emerse dalla folla una vegliarda con una pietra in mano, desiderosa di scagliarla in faccia al prigioniero. Un biografo racconta che Baha'u'llah si fermò e disse alle guardie: «Non permettete che questa donna sia delusa. Non negatele quello che ella considera un atto meritevole davanti a Dio». A Teheran, egli fu gettato nella più terribile delle prigioni imperiali, il famigerato Siachal, che significa pozzo nero. Era una vasta cisterna sotterranea, trasformata nel più duro carcere per i peggiori criminali del regno, situata non lontana dalla reggia. L'oscurità, la sporcizia, il fetore, la presenza dell'infima schiuma della società e la crudeltà dei carcerieri ne facevano un luogo ineffabile. Gli fu posta al collo una catena che pesava ben 51 chili, nota come Karagohar, una locuzione turca che si potrebbe tradurre la più nera, dove nera sta per esiziale, malefica. Le piaghe che essa gli produsse sul collo gli lasciarono cicatrici indelebili. I suoi nemici, desiderosi di ingraziarsi la madre del sovrano, arrivarono al punto da intercettare e avvelenare il suo cibo. Non riuscirono ad ucciderlo, ma questo attentato compromise per anni la sua salute. Suo figlio Abdu'l-Bahá, che un giorno ebbe il permesso di entrare nel cortile dove il padre poteva uscire una volta al giorno per prendere aria per un'ora, racconta che egli era terribilmente mutato e talmente malandato che non poteva camminare. I capelli e la barba erano incolti, il collo piegato e gonfio per la pressione di un pesante collare d'acciaio, il corpo curvo sotto il peso delle catene. Quell'orribile spettacolo fece svenire il bambino, che aveva solo 9 anni. Ma, malgrado tutto, alcuni eminenti personaggi andarono a fargli visita, come l'illustre insegnante che era stato il precettore dello Shah, Nasser Eddin, a dimostrazione del grande rispetto di cui egli comunque godeva ancora fra la gente. Vi rimase dalla metà di agosto del 1852 fino al dicembre dello stesso anno. Assieme a lui, decine di babì, tutti incatenati a due. Ogni giorno i carnefici scendevano in quell'orribile segreta dall'unica rampa di scale che la collegava all'esterno, e chiamavano i nomi di coloro che sarebbero stati condotti al supplizio. Un cronista ha riportato le parole con cui Baula stesso descrisse quei terribili giorni. Eravamo ammassati tutti insieme in una sola cella, i ceppi ai piedi e fissate al collo le più pesanti catene. L'aria che respiravamo era greve per la più disgustosa sporcizia, mentre il suolo su cui eravamo seduti era coperto di immondizia e infestato dai vermi. Neppure un raggio di luce poteva penetrare in quella pestilenziale prigione o riscaldarne il freddo glaciale. Eravamo sistemati in due file, l'una di fronte all'altra. Avevamo insegnato ai compagni a ripetere certi versetti, che ogni notte cantavamo con grande fervore. «Mi basta Iddio, egli è colui che basta a tutto», intonava una fila, mentre l'altra rispondeva «In lui confidino i fidenti». Il coro di queste gaie voci continuava a risuonare fino alle prime ore del mattino. I suoi echi riempivano la prigione e oltrepassate le sue massicce mura giungevano alle orecchie di Nasreddin Shah, il cui palazzo non era molto distante dal luogo dove eravamo imprigionati. «Che cos'è questo suono?» si dice abbia esclamato. «L'inno che Babi cantano nella loro prigione», gli risposero. Lo Shah non fece altre osservazioni, né tentò di soffocare l'entusiasmo che i suoi prigionieri, nonostante gli orrori della prigionia, continuavano a mostrare. Ogni giorno i nostri carcerieri entravano nella cella, chiamavano il nome di uno dei compagni e gli ordinavano di alzarsi e di seguirli ai piedi del patibolo. Con quanto ardore il chiamato rispondeva al solenne appello. Liberato dalle catene, balzava in piedi e in uno stato di gioia incontrollabile ci si avvicinava e ci abbracciava. Cercavamo di confortarlo con l'assicurazione di una vita eterna nell'aldilà e colmandogli il cuore di speranze e di allegrezza lo mandavamo a conquistare la corona della gloria. Egli abbracciava uno per uno gli altri compagni di prigione e poi andava a morire intrepidamente come era vissuto. Subito dopo il martirio di ciascun compagno, il carnefice che ci era divenuto amico ci riferiva i particolari della morte della sua vittima e ci parlava della gioia con cui essa aveva sopportato le sofferenze fino alla fine. Baula racconta che la mattina in cui fu chiamato al supplizio il giovane che era incatenato assieme a lui, questi, gettate via le catene, balzò in piedi, abbracciò ciascuno dei compagni di prigione e, presoci tra le braccia, ci strinse al petto con ardore. In quel momento, prosegue Baula nel suo racconto, notammo che non aveva scarpe da portare. Gli demmo le nostre e, con un'ultima parola di incoraggiamento e di conforto, lo mandammo verso il teatro del suo martirio. Più tardi vennero da noi i suoi carnefici, lodando con parole entusiastiche lo spirito che quel giovane aveva mostrato. Quanto fummo grati a Dio per la testimonianza resa dallo stesso carnefice. Fu solo la provvidenza che salvò la vita di Baula in quei tempi oscuri. Molti erano coloro che chiedevano la sua testa, in particolare la madre del giovane Shah, la quale vedeva in lui il personaggio più autorevole tra le schiere dei Babi, il responsabile dell'attentato contro la vita del suo regale figlio, poco più che ventenne. E invece proprio in quei giorni Baula fu protagonista di straordinarie esperienze mistiche che gli confermarono il suggello di grandezza che gli sentiva essere stato posto sulla sua anima, nell'istante immemorabile in cui Dio le aveva dato forma. Quelle esperienze furono simili alle esperienze descritte dai grandi maestri divini che lo avevano preceduto. Mosè vide sul Sinai l'angelo del Signore in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto e udì la voce di Dio che lo chiamava per affidargli la missione di riscattare gli ebrei dall'oppressione egizia. Zarathustra, quando aveva 30 anni, ebbe una visione di Voumanà, il buon pensiero, l'angelo che gli zoroastriani considerano il mezzo con cui Dio preferisce rivelarsi, nella forma di una figura vestita di luce. Questo angelo lo condusse al cospetto della divinità. Durante 7 colloqui con l'Onnipotente, che si svolsero su una montagna mistica nella foresta dei colloqui sacri, Dio lo nominò suo profeta e gli rivelò il suo messaggio. Il Buddha ricevette l'illuminazione sotto un albero di ficus religiosa, detto l'albero di Bodhi, risvegliato, in un luogo nei pressi di una cittadina chiamata oggi Bodh Gaya, nella regione indiana del Bihar. Egli vi si era fermato a meditare in un momento in cui credeva che tutti i suoi sforzi ascetici per ottenere la liberazione spirituale fossero stati inutili. Trascorse molte ore assorto in tranquilla meditazione sotto quell'albero, contemplando le onde del fiume identicamente e placidamente trascorrenti. E nel momento in cui il sole stava sorgendo alla fine della notte del plenilunio del mese di maggio-giugno del 486 a.C., egli finalmente conseguì l'illuminazione. Gesù, mentre usciva dalle acque del Giordano dove Giovanni il Battista lo aveva battezzato, vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, e udì una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Muhammad udì davanti a una caverna del monte Hira, nei pressi della Mecca, la voce dell'arcangelo Gabriele che gli diceva: «Muhammad, tu sei l'inviato di Dio e io sono Gabriele». Ma Allah stesso ha voluto lasciare nei circa 100 volumi dei suoi scritti la sua testimonianza personale di quelle luminose esperienze. Durante i giorni in cui giacevo nella prigione di Teheran, sebbene il tormentoso peso delle catene e l'aria impregnata di fetore mi permettessero ben poco riposo, pure nei rari momenti di assopimento sentivo come se qualcosa fluisse dal sommo del mio capo sul mio petto, proprio come un impetuoso torrente che si precipitasse sulla terra dall'alto di un eccelso monte. Ogni membro del mio corpo era, in seguito a ciò, tutto un fuoco. In tali momenti la mia lingua declamava cose che nessun uomo potrebbe sopportare di udire. In quei giorni, probabilmente attorno all'ottobre del 1852, egli udì anche una voce che gli disse: «In verità, noi ti daremo la vittoria con l'ausilio tuo e della tua penna. Non addolorarti di ciò che ti è accaduto e non temere, perché sei salvo. Fra non molto, Dio susciterà i tesori della terra, uomini che ti aiuteranno mediante te stesso e il tuo nome, col quale il Signore ha vivificato il cuore di coloro che lo hanno riconosciuto». Ma soprattutto egli vide una damigella, simbolo del più grande spirito divino di cui egli era la manifestazione umana. Mentre ero immerso nelle tribolazioni, udii una mirabile, dolcissima voce che mi chiamava sopra il capo. Volgendo il viso, vidi una damigella, incarnazione della rimembranza del nome del mio Signore, sospesa nell'aria davanti a me. Così giubilante era nell'anima che dal suo volto splendeva l'ornamento del beneplacito di Dio e le sue guance ardevano dello splendore del Misericordiosissimo. Essa levò fra terra e cielo un invito che ammutolì il cuore e la mente degli uomini. Annunciò al mio essere interiore ed esteriore notizie che rallegrarono la mia anima e le anime dei servi onorati di Dio. Additando il mio capo, si rivolse a tutti coloro che sono in cielo e a tutti coloro che sono in terra, dicendo: «In nome di Dio, Questo è il prediletto dei mondi, eppure ancora non lo comprendete. Questa è la beltà di Dio fra voi, e il potere della sua sovranità in voi, se solo lo capiste. Questo è il mistero di Dio e il suo tesoro, la causa di Dio e la sua gloria per tutti coloro che sono nei regni della rivelazione e della creazione, se foste di coloro che intendono. Questo è colui la cui presenza è l'ardente desiderio degli abitanti del regno dell'eternità e di coloro che dimorano nel tabernacolo della gloria, mentre voi vi allontanate dalla sua bellezza. La missione che Dio gli aveva destinato era stata finalmente chiaramente annunciata al suo tempio umano. In seguito, egli avrebbe spiegato che il suo avvento era la realizzazione delle antiche profezie messianiche di tutte le religioni, le quali, imponenti fiumi di grazia divina, in quel momento confluivano nell'immenso oceano della sua rivelazione. In lui si adempivano le profezie dell'Antico Testamento che lo avevano chiamato Gloria del Signore, Padre Eterno, Principe della Pace, Ammirabile, Consigliere, Germoglio spuntato dal tronco di Gesse, Colui che sarà Giudice fra le genti, che sarà posto sul trono di Davide, che raccoglierà gli espulsi di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Egli realizzava le profezie della religione zoroastriana, che aveva annunciato il Salvatore del mondo, lo Shabaram, che avrebbe trionfato su Ahriman e inaugurato un'era di benessere e di pace. Egli era il più grande spirito, decimo avatar, immacolata manifestazione di Krishna, predetto nel Bhagavad Gita, e il Buddha chiamato Maitreya, il Buddha della fratellanza universale, annunciato da Buddha. Gesù lo aveva annunciato come il figlio dell'uomo che verrà nella gloria del Padre suo, sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria, con tutti gli angeli santi con sé e tutte le nazioni riunite davanti al suo trono. L'Apocalisse aveva descritto la sua legge come un nuovo cielo e una nuova terra, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Infine il Corano aveva descritto il giorno dell'avvento di Baha'u'llah come il giorno del sopravvenire di Dio in ombre di nubi, il giorno in cui verranno il tuo Signore e gli angeli schiera a schiera, il dì dell'incontro con Dio, il giorno in cui scintillerà la terra della luce del Signore e sarà spalancato il libro e saranno condotti i profeti e i martiri e sarà pronunciato giudizio secondo verità fra gli uomini e non sarà fatto loro alcun torto. Questa divina intimazione egli non rivelò a nessuno per molti anni. Inizialmente ne scrisse solo una breve ode di 20 distici, alla quale fu poi dato il titolo di Rashe'ama, che potrebbe tradursi Gocce dei regni superni, nella quale, adottando gli antichissimi stilemi della lirica mistica iraniana, egli descrive l'estasi che l'aveva colto a Teheran. Dato l'ermetismo della lirica mistica persiana, nessuno in quel momento, leggendo quei 20 intensi distici, avrebbe potuto pensare che Baha'u'llah si attribuisse il rango del promesso di tutte le genti, il colui che Dio farà manifesto, che il Bab aveva annunciato. Mentre egli languiva in quel cupo carcere, il fanatico odio della popolazione aizzata, sia dal clero sia dalle autorità del governo, continuò a sfogarsi con barbara crudeltà contro i babì. Nel frattempo, le autorità religiose e civili esaminavano minuziosamente il suo caso, nel vano tentativo di dimostrare un suo coinvolgimento nell'attentato e quindi trovare un pretesto per metterlo a morte. Alla fine, la verità prevalse e fu chiaramente dimostrato agli occhi del sovrano, della sua indignata famiglia, della sua corte incollerita, dello scandalizzato establishment religioso e del suo infuriato popolo, che egli era del tutto innocente del crimine che gli era stato affrettatamente e sconsideratamente attribuito. Era circa la metà di dicembre del 1852 quando il Gran Visir decise di liberarlo. Baollah volle presentarsi davanti a lui, che lo aveva chiamato ad un immediato incontro, con i capelli e la barba ancora incolti e con le vesti lacere e sporche che aveva indossato in prigione. Il Gran Visir ne fu inorridito e gli disse: «Se tu avessi seguito il mio consiglio e ti fossi distaccato dalla fede di Seyed Ebab, non avresti mai subito le pene e gli affronti che ti hanno colpito». Al che Baollah rispose: «Se tu avessi seguito il mio consiglio, gli affari di Stato non sarebbero giunti a un punto così critico». Il Gran Visir ricordò allora che dopo la fucilazione del Bab, Baollah gli aveva detto che quell'esecuzione aveva acceso una fiamma che sarebbe presto divampata più ardente che mai. Gli chiese dunque: «Che cosa mi consigli di fare?» E Baollah rispose: «Comanda ai tuoi governatori del regno che cessino di versare il sangue degli innocenti, che cessino di saccheggiare le loro proprietà, che cessino di disonorare le loro donne e di tormentare i loro bambini, smettano di perseguitare la fede del Bab, abbandonino la vana speranza di spazzar via i suoi seguaci». Il Gran Visir ascoltò il suo consiglio e subito diramò a tutti i governatori del regno l'ordine di cessare ogni persecuzione contro i Babì e di ristabilire la pace e la quiete nel paese.